Preghiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Quanto è buono Dio con i giusti, con gli uomini dal cuore puro.
Per poco non inciampavano i miei piedi, per un nulla vacillavano i miei passi.
Perché ho invidiato i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi.
Non c'è sofferenza per essi, sano e pasciuto è il loro corpo.
Non conoscono l'affanno dei mortali e non sono colpiti come gli altri uomini.
Dell'orgoglio si fanno una collana e la violenza è il loro vestito.
Esce l'iniquità dal loro grasso, dal loro cuore traboccano pensieri malvagi.
Scherniscono e parlano con malizia, minacciano dall'alto con prepotenza.
Levano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra.
Perciò seguono in alto, non li raggiunge la piena delle acque.
Dicono: come può saperlo Dio? C'è forse conoscenza nell'Altissimo?
Ecco, questi sono gli empi, sempre tranquilli ammassano ricchezze.
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore e ho lavato nell'innocenza le mie mani.
Poiché sono colpito tutto il giorno e la mia pena si rinnova ogni mattina.
Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la generazione dei tuoi figli.
E riflettevo per comprendere, ma fu arduo agli occhi miei.
Finché non entrai nel santuario di Dio e compresi qual è la loro fine.
Ecco, li poni in luoghi scivolosi, li fai precipitare in rovina.
Come sono distrutti in un istante, sono finiti, periscono di spavento.
Come un sogno al risveglio, Signore, quando sorgi, fa svanire la loro immagine.
Quando si agitava il mio cuore e nell'intimo mi tormentavo,
io ero stolto e non capivo. Davanti a te stavo come una bestia.
Ma io sono con te sempre. Tu mi hai preso per la mano destra.
Mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi accoglierai nella tua gloria.
Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te nulla bramo sulla terra.
Vengono meno la mia carne e il mio cuore, ma la roccia del mio cuore è Dio, e Dio la mia sorte per sempre.
Ecco, perirà chi da te si allontana. Tu distruggi chiunque ti è infedele.
Il mio bene è stare vicino a Dio. Nel Signore Dio ho posto il mio rifugio, per narrare tutte le sue opere presso le porte della città di Sion.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Ecco un salmo descrittivo, per certi versi impietoso e attuale, è una denuncia, con dei cenni di sorpresa, di scandalo. non è una delega al Signore che risolva le ingiustizie, ma certo è fiducia che attraverso la storia si giunge alla salvezza, alla verità e alla giustizia.
Sì, in questo salmo emerge quello scandalo che tutti riscontriamo, e come mai agli empi va tutto bene e ai buoni va male. È ingiusto che sia così, e difatti è ingiusto, e sarà il tema anche che affronteremo questa sera. Abbiamo visto del processo davanti a Pilato la prima scena, Gesù che è presentato come malfattore. Ecco, e malfattore è colui che rovina il gioco al quale noi stiamo giocando, il vero malfattore. Il vero malfattore non è chi trasgredisce le regole o chi imbroglia o chi bara, quello vince. Il vero malfattore che rovina totalmente il gioco è chi non ci sta a quel gioco. Cioè, nel gioco di violenza e di menzogna che tutti facciamo, Gesù appare come il malfattore perché non gioca alla violenza, non gioca alla menzogna. Questa era la prima scena, presentato come malfattore, perché uno è malfattore rispetto alle leggi. Le leggi le stabiliscono quelli che fanno il gioco, e chi non sta al gioco rovina il gioco. Nella seconda scena che abbiamo contemplato la volta scorsa, Gesù dice che lui è il re della verità, quindi malfattori saranno gli altri. È il re della verità perché è il re che non usa la violenza, non domina sugli altri. Il re rappresenta Dio in terra, gli altri sono una menzogna di uomo e una menzogna di Dio, perché vogliono dominare sugli altri, esercitano il potere per opprimere. Lui invece è veramente re perché non usa la violenza, e l'unica sua forza è quella di dire la verità, e la verità è che Dio è padre e noi siamo fratelli. E abbiamo lasciato Pilato che domanda: cos'è la verità? Ecco, Gesù è il testimone della verità. E prima una cosa da dire, no? Il testimone della verità, testimone vuol dire martire. Ecco, il cristiano conosce il martirio come fondamento della propria esistenza. Cioè, c'è qualcosa che vale la vita. E lo si può testimoniare anche con la morte, anzi. Saper dar la vita vuol dire anche morire. Ecco, e dar la vita per la verità, cosa vuol dire? Ecco, non è il kamikaze che uccide gli altri e suicida se stessi. Dar la vita per la verità non vuol dire né uccidere qualcuno per la presunta verità, perché quella è già una menzogna se uccide qualcuno, né far fuori se stesso per la verità. La verità è un'altra cosa che testimoni con la vita. E la verità è dell'amore, della fraternità, della coscienza, che è un'altra cosa, si chiama martirio, cioè testimonianza. Si testimonia che la vita vale la vita. E l'unico potere, abbiamo visto la volta scorsa, che Gesù ha è quello del profeta, è il quarto potere, quello di dire la verità, senza piegarsi alla menzogna. Che è l'unico vero potere, tanto è vero che se hai in mano quel quarto potere hai ogni potere, e normalmente è proprio quello il potere della menzogna, perché il male parte proprio dalla menzogna. E ora vediamo, dopo che Gesù ha detto che lui è il re della verità, come esercita il suo dominio lui che è il re della verità. Questa sera abbiamo un brano molto breve ma molto denso.
Un brano brevissimo, sono neppure tre versetti, dal capitolo 18, 38b a 40. Leggiamo. E detto questo, Pilato uscì di nuovo fuori verso i giudei e dice loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Ora è usanza per voi che vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Gridano allora di nuovo dicendo: non costui, ma Barabba. Ora Barabba era un brigante.
Ecco, questa sera ci fermiamo qui. Il brano sembra breve, ma è abbastanza lungo, come vedrete. E Pilato non considera Gesù come un concorrente del potere. Se non usa la violenza, è innocuo, è innocente. Innocente e innocuo è la stessa parola, uno che non può nuocere. E quindi dice: è inutile eliminarlo. Quindi fa una proposta di fare la grazia pasquale, vedremo cosa significa. Si usava fare tempo di Pasqua la grazia a qualche detenuto, allora dice: graziamo lui, in ricordo della Pasqua che aveva liberato il popolo dall'oppressione. Ecco, in realtà la grazia pasquale consiste nel fatto che lui, l'innocente, muore per il colpevole. Ed è il centro del cristianesimo, che il giusto, l'unico giusto, dà la vita per il brigante, per Barabba. E prima di entrare nel testo, ancora qualche osservazione. Cioè, qui Pilato fa una proposta politica di compromesso, considera Gesù innocente, sarebbe la verità, quindi dovrebbe liberarlo, però non vuole inimicarsi il popolo, allora cerca un pochino un compromesso, come si cerca sempre nella politica. Ecco, in questo compromesso il risultato sarà esattamente il contrario di quel che vuole lui. Perché se non prendi parte per la verità dell'innocente, sei contro l'innocente e contro la verità. E difatti eliminerà l'innocente. E quindi ti pieghi all'ingiustizia dominante. Sono i temi che vedremo. Quindi il primo tema è quello dell'innocente. Ecco, il secondo tema è quello della grazia pasquale. Come mai l'innocente muore e quello che deve essere giustiziato invece viene liberato? Ed è lo scandalo della storia che abbiamo visto anche nel Salmo che abbiamo pregato. Perché chi non fa male soffre? Perché gli ingiusti sono liberi? Perché chi non fa male è oppresso e chi opprime sta bene? Perché ci sono i cirenei che portano la croce del Messia? Che mistero profondo di iniquità e anche di salvezza era chiuso nel fatto che il giusto porta su di sé l'iniquità degli altri. E come mai a Gesù, il vero re, che testimonia la verità, tocca in sorte il destino del brigante, del bandito, la morte? Ecco, e cosa bisogna fare davanti a questa situazione? Ecco, sono quei problemi che sempre ci inquietano. Ecco, vedremo la risposta che questa scena ci dà, che il giusto sofferente è la presenza costante di Dio Re e Signore nella storia. Dio è Re e Signore perché non fa l'ingiustizia ma la porta su di sé. E ancora il mistero di Dio che giudica e salva il mondo lo vediamo nei giusti sofferenti. E poi vedremo cosa capita a Barabba, che sono gli altri, cioè noi altri. E allora vediamo un po' per ordine il testo, un versetto alla volta.
E detto questo, Pilato uscì di nuovo fuori verso i giudei e dice loro: io non trovo in lui colpa alcuna.
Ecco, Pilato ha la posizione pilatesca che tutti conosciamo, di non prendere posizione, e non prendere posizione è già la posizione più scorretta. C'è lì la verità davanti, e invece di star lì esce, è un'uscita simbolica, non sta davanti alla verità, non risponde alla verità che lo interroga, la verità dell'innocente che ha lì davanti, esce. Interrogando invece di lasciarsi interrogare, cioè Pilato non vuol farsi mettere in questione, perché se lui mettesse in questione la verità che ha capito, che quell'uomo è innocente, e il potente prendesse la difesa dell'innocente, rischierebbe di diventare anche lui innocente, di non poter nuocere, perché lo farebbero fuori, perché si identificherebbe col debole. Invece il potere deve identificarsi col più forte e mostrare la sua forza. E la forza dove la mostri? Innanzitutto sui deboli ci si riesce bene tutti, e poi sui concorrenti. E Pilato per sé vorrebbe salvare Gesù perché non è un concorrente, cioè non usa la violenza, quindi lo salvo, è innocuo. E non ha capito però una cosa, che l'innocenza di Gesù è molto più nociva di qualunque concorrente. Perché Gesù ha l'innocenza della verità, che non si piega davanti a nessun potere. Ed è per questo che Pilato, non prendendo posizione, tra l'altro c'è anche il gioco di potere tra Pilato e i capi dei giudei, che sono gli uni contro gli altri, perché usano gli stessi criteri di violenza e quindi domina il più violento, che in questo caso è Pilato. Ecco, però tutti e due si accorderanno per eliminare l'innocente, che è il grande mistero che capita sempre. Come mai anche i potenti, tutti si alleano contro il debole, chissà perché, contro il più debole di turno. E Pilato infatti dice: io non trovo colpa in lui, ce lo trovo innocente. È importantissima questa innocenza di Gesù, è sottolineata di continuo nel testo, perché se Gesù fosse colpevole, allora sarebbe come tutti noi, giustamente va ucciso. Invece lui è innocente, cioè non nuoce. Perché non nuoce? Perché non usa la violenza. L'ha detto espressamente: se il mio regno fosse come quello di qua giù, dal capo di questo mondo, i miei servi sarebbero intervenuti subito con 12 legioni d'angeli a difendermi. Invece l'unico mezzo che ho è il testimoniare la verità, è il martirio della verità, cioè nel saper dar la vita. Quindi è vero che Gesù si è proclamato re anche davanti a Pilato, però non è un re che fa concorrenza, non è come gli zeloti che eroicamente si oppongono al potere sperando di vincere. Invece chiaramente vince sempre il peggiore, se fossero peggiori loro vincerebbero loro. Gesù è semplicemente un uomo che ha capito la verità, che la verità non è il dominio sull'altro, non è la violenza. La verità è sapere amare l'altro fino a dar la vita per l'altro. E quindi testimonia questo. E Pilato l'ha intuito. Difatti lo dichiara innocente. C'è sotto anche una tendenza apologetica degli evangelisti a dichiarare Gesù politicamente innocente, perché i cristiani erano stati e venivano spesso perseguitati dal potere politico romano, per giusti motivi, perché obiettavano. Non erano nella legalità perfetta in tante cose, osservavano le leggi dove erano da osservare, dove non erano da osservare non le osservavano, come dovrebbe sempre essere. Dove invece ti criminalizzano se fai diversamente. Ricordate quel bel libretto di Don Milani, l'obbedienza non è più una virtù, ogni tanto va letto. Quindi Gesù per Pilato è politicamente innocente, per il sacerdote invece è religiosamente colpevole perché si è fatto Dio. Ecco, e difatti Gesù presenta la regalità di Dio, quella regalità che i religiosi non capiscono e non accettano e che i politici dicono è insignificante. Quindi trovandosi in questa situazione pensa di fare una proposta di compromesso.
Ora è usanza per voi che vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che vi liberi il re dei Giudei?
Ecco, ci fermiamo qui. C'era l'usanza, abbiamo detto all'inizio, che nel periodo pasquale si liberasse un prigioniero che il popolo richiedeva. E allora stavolta è Pilato stesso che fa la proposta nel Vangelo di Giovanni. Siccome c'è questa usanza di liberare uno per la Pasqua, allora volete che vi liberi il re dei Giudei? Quindi Pilato propone di fare a Gesù la grazia pasquale. Ecco, il concetto di grazia pasquale, tra l'altro, è fondamentale per noi cristiani. Viviamo della grazia pasquale. Cosa consiste? E nel libro dell'Esodo, al capitolo 12, si parla degli ebrei che la notte di Pasqua sacrificano l'agnello, lo mangiano, col sangue dipingono gli stipiti delle porte col sangue dell'agnello, e quando passa l'angelo sterminatore salva quelli segnati dal sangue dell'agnello, e quelli sono graziati dalla morte. Quella è la grazia pasquale. Sono quelli graziati dalla morte, che è il simbolo del popolo graziato dalla schiavitù dell'Egitto e che va verso la libertà. Ciò vuol dire scampare dalla morte. E quindi Pilato propone di fare la grazia pasquale. Ora, come proposta può sembrare anche intelligente, anche forse politicamente opportuna, però è contraddittoria. Dico, sei innocente perché lo grazi. Si grazia un colpevole, non un innocente. Quindi già questo suo modo di atteggiarsi è già un compromesso che scivola sulla china del consenso verso il male. Ecco, la seconda cosa è, e questo è difficile da capire, perché lui alla fine condannerà l'innocente e grazierà il colpevole? Non per cattiveria, ma perché proprio il sistema lo porta a far così. Perché il potere deve avere della volpe e del leone, cioè deve essere astuto quando è debole e forte quando può esserlo per dominare. E così anche con Gesù si scopre che il potere, nella sua essenza, il dominio sull'altro, nasce dalla violenza, si mantiene con la violenza. Questo è il regno da qua giù, dal capo di questo mondo. Mentre il regno della libertà che Dio propone all'uomo e che Gesù è venuto a portare in questo mondo è quel regno che non si fonda sulla violenza ma sulla verità e sull'amore. E quindi Pilato alla fine smaschererà l'essenza del suo potere di violenza, che non fa altro che condannare chi dice la verità, chi è innocente. Tra l'altro a noi questa cosa scandalizza molto, no? Abbiamo già accennato altre volte, già nella Bibbia il fondatore di civiltà e di città, del convivere umano, è Caino che uccide Abele. Così il fondatore di Roma è Romolo che uccide Remo. E risulta che in tutte le culture le mura della città sono fondate sul cadavere del fratello sacrificato, che vuol dire una cosa molto semplice: che il più forte uccide l'altro è detta legge. E il convivere insieme è fondato sulla violenza che può far fuori chiunque si ribella. Questa è l'essenza del potere di quaggiù. Perché se un potere non può far fuori chi si ribella, non è nessun potere. Lo vediamo anche oggi in atto questo. Che potere ha se non ha il potere di costringere? Ecco, la differenza abissale che c'è tra la storia di Caino e di Romolo e Remo, che c'è in tutte le culture, in tutte le civiltà, pare, ed è una differenza abissale, è che la Bibbia dà ragione ad Abele e non a Caino, mentre in tutte le altre culture si dà ragione a Romolo, cioè al potente che ha ucciso, che ha stabilito le leggi, e si regolamenta il vivere. Poi ci sarà chi gli succede, sarà quello più potente di turno che fa fuori lui e tiene a bada gli altri e avanti senza fine, fino a quando arriva il re della verità, che allora viene eliminato da tutti. E proprio così ci sarà la grazia pasquale, per chi la capisce. Ecco, questo mistero è il mistero che dicevamo della sofferenza del giusto. Perché può sembrare strano, ma è di prima evidenza se ci si pensa, che se io faccio una cosa ingiusta, io ci guadagno. Ci soffre chi patisce l'ingiustizia. Se do un pugno a un altro, lo sente l'altro, non io. Se pesto i piedi, io sto bene. È l'altro che gli fa male i calli. Quindi questa cosa che ci scandalizza tanto, invece, è la legge profonda della storia. Che tutti siamo egoisti, tutti cerchiamo il nostro interesse e chi è più prepotente stabilisce le regole a suo vantaggio e gli altri devono obbedire. È il mistero nascosto fin dalla fondazione del mondo, fino a quando non troviamo gente che è capace di conoscere la verità, di vivere la verità. E la cosa cresce nel mondo. È un processo di ominizzazione che col passare del tempo viene. Ecco, Pilato fa allusione, dicevamo, alla grazia pasquale, a quella grazia dell'agnello immolato il cui sangue liberava dalla morte. Ecco, il vero agnello pasquale sarà Gesù l'innocente. Proprio la sua uccisione, e qui sarà l'ironia del potere, che colui che crede di essere potente alla fine non farà altro che fare qualcosa che non pensava, eseguirà il disegno di salvezza di Dio, che ci sarà un innocente, un giusto, l'unico giusto che per amore dà la vita per tutti, e lì si ferma la violenza. E questo è il mistero della morte di Cristo che contempliamo questa sera nei confronti di Barabba. Volete dunque che vi liberi il re dei giudei? Pilato lo dice anche con una forma di disprezzo. Guardate il vostro re. Noi ne abbiamo un altro molto migliore. Abbiamo Cesare Augusto, Tiberio allora. Ecco. E invece proprio Gesù in quel momento è il re dei giudei, è il Messia promesso. È colui che ci libera dal sistema di menzogna e di violenza che ci domina tutti. E scusate, queste cose, e così, credo che sono cose che sempre tutti abbiamo saputo, che però vanno capite sempre più in profondità. E che esigono anche poi dopo costantemente nella propria esistenza una revisione di come si fa a viverle storicamente, perché non sono mai date per scontate nelle nuove situazioni che avvengono.
Gridano allora di nuovo. Dicendo non costui, ma Barabba.
Ecco, gridano di nuovo, e si suppone che gridavano già prima. Hanno gridato quando hanno presentato Gesù come malfattore perché venisse condannato per far pressione, e ora gridano di nuovo e sono le folle, non si dice, può darsi che siano anche solo i capi a questo punto, perché si parla solo dei capi quasi in Giovanni. Gesù era stato osannato dalle folle nel suo ingresso a Gerusalemme come re. Ora che i capi vogliono togliergli la vita, anche le poche persone che saranno state presenti, perché non c'era poi gran spazio per altri, ecco, dicono un'altra cosa, tutti d'accordo. Se ci fosse stato uno non d'accordo, si sarebbe arrestata la cosa o avrebbero arrestato lui, come sempre. Ecco, e qui vorrei che facessimo una riflessione che è fondamentale per capire qualcosa anche della giustizia, perché sempre la giustizia si è fatta in nome del popolo, sempre. Anche i linciaggi primordiali erano sempre in nome di tutti, dovevano essere tutti d'accordo, se uno non era d'accordo o si arrestava il linciaggio o linciavano anche lui. Quindi dai linciaggi primitivi ai massacri moderni, dai genocidi alle guerre preventive, dal nazismo allo stalinismo, nelle dittature e nelle democrazie, tutte le ingiustizie della storia sono state fatte in nome del popolo e normalmente in modo plebiscitario. Quindi quando si dice giustizia in nome del popolo, si dice una bella cosa, però non è detto che sia automaticamente giusta, per molti motivi, perché da sempre i capi e i loro servi possono influenzare il popolo, e da sempre il popolo si identifica coi capi, eletti o meno. Perché? Perché ha gli stessi modelli di vita. Oggi più che mai, perché si è così ci sono dei mezzi di manipolazione così potenti che alla fine tutti pensano allo stesso modo, e quindi c'è da chiedersi veramente dove può consistere la libertà e la democrazia anche oggi. C'è da chiedersi. Se il consenso del popolo è sempre ambiguo, ed è giusto a due condizioni: se lo si ottiene rispettando la libertà della gente, non coi mezzi di manipolazione, e se le decisioni che si prendono rispettano la libertà dell'ultimo degli uomini. A queste due condizioni il consenso è valido. Ecco, diversamente, con buona pace di tutti i tutori della legalità a ogni costo, l'obbedienza non è più una virtù. E il cristiano questo lo sa, e quando non l'ha saputo ha fatto molto male. E se l'avesse saputo e usato non ci sarebbero state tante cose brutte del secolo scorso. E viene l'ora, dice Giovanni nell'Apocalisse al capitolo 13, in cui chi non usa la violenza gli toccherà subire prigione o spada. Dice: chi ha orecchi ascolti. Cioè sarà oggetto della violenza perché non la fa. Quindi l'unico antidoto all'ingiustizia che ci ha sempre in agguato in ogni decisione, anche pubblicitaria, è che uno agisca secondo coscienza retta e illuminata, e uno sa nella sua coscienza quel che è giusto. Per esempio, o almeno può interrogarsi di una cosa, che è il principio fondamentale che dice Gesù: non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te. O fai agli altri ciò che vuoi che gli altri facciano a te. Pensa se quel che fai agli altri, gli altri lo facciano a te. Ti va bene? Bene, fallo. Tutti abbiamo questo criterio interiore di verità, e non bisogna mai delegarlo a nessuno, perché dove non c'è questo criterio del rispetto dell'altro come di se stessi, c'è sempre uno sporco gioco di violenza e di interessi che ci rende bestiali e disumani. E quella folla risponde: non costui, ma Barabba. Ci fermiamo un po' su questa figura di Barabba per un semplice motivo: che Gesù l'innocente muore e Barabba il delinquente è salvato. Quindi Barabba è una persona concreta, però è anche un personaggio universale che rappresenta tutta l'umanità, e spiego. Bar Abba vuol dire figlio del padre, tra parentesi ignoto, è il nome che si dava ai figli di nessuno, sarà pur figlio del padre. Quindi Barabba, figlio di nessuno, fratello di nessuno, e Luca aggiunge che era in carcere per un omicidio, per una rivolta, era probabilmente uno zelota, in attesa di morte, rappresenta in fondo la condizione umana dove uno, sentendosi non figlio del padre, non fratello degli altri, vive sempre in lotta con gli altri. Se può, fa le scarpe agli altri, quando gli va male finisce in prigione e alla fine muore, viene ucciso. Quindi la condizione media dell'uomo, e spiego perché. Perché Barabba cosa voleva? Voleva nulla di strano, voleva semplicemente ribellarsi al potere romano e prendere in mano il potere. Quindi Barabba rappresenta in negativo l'immagine del re, è il re fallito, è un brigante, è un bandito fallito, ma se lui fosse riuscito sarebbe diventato re. E allora che cos'è il re? Non è altro che un bandito riuscito. Noi tutti siamo dei re falliti perché uno si è riuscito. Se poi uno riesce a essere abbastanza forte, scalza quello e ne prende il posto, fa fuori il precedente, però sarà eliminato dal seguente. E a sua volta il re ci rappresenta perché tutti vorremmo essere come lui, potente e libero. Ma a sua volta il re, che era un bandito che ha fatto fuori gli altri, cosa gli capiterà? Che ci sarà uno più forte di lui che fa fuori lui, quindi è già la vittima designata della stessa violenza. Quindi in Barabba vediamo quel sistema di violenza che domina il mondo in quanto posto nel male, in quanto posto nella menzogna, dove non ci si considera figli di Dio, dove non ci si considera fratelli, dove si vive in lotta l'uno contro gli altri, dove alla fine chi fallisce paga. E chi riesce domina, ma anche chi domina presto o tardi pagherà, perché c'è uno più forte di lui che lo fa fuori e avanti all'infinito, fino a quando arriva il re della verità che viene eliminato da tutti e dalla vita per chi? Per Barabba, che rappresenta tutti, cioè è il giusto che dà la vita per gli ingiusti. Questa è la grazia pasquale. Quindi con Barabba c'è lo scambio, la morte vicaria di Cristo, si dice, è il grande baratto, che il giusto, il figlio di Dio, dà la vita per il figlio di nessuno, e fratello di nessuno, perché si è fatto fratello di tutti, e il figlio del padre prenderà il posto suo e diventerà figlio di nessuno, finirà da maledetto sulla croce, e il figlio di nessuno sarà libero, veramente Bar Abba, figlio del padre. Quindi Barabba rappresenta tutta l'umanità che ormai è già salvata dall'unico giusto. Deve solo prenderne coscienza, quando si accorgerà che quell'innocente è morto per lui, e trarne le conseguenze. Quindi questa scena che avviene dello scambio con Barabba è la scena esemplare di cosa significa la morte di Cristo. Significa la salvezza di tutti. È il giusto che porta su di sé l'ingiustizia. E Barabba, si sottolinea, era un brigante. E Gesù aveva appena detto nel capitolo decimo che tutti quelli che erano venuti prima di me erano ladri e briganti. E lui invece è il pastore bello che espone, dispone e depone la propria vita in favore delle sue pecore. E qui la sua prima pecora è il brigante bandito, che rappresenta l'uomo universale. Il negativo è qui, che però voleva essere positivo se gli riusciva. Ecco, a questo punto, Gesù aveva detto la volta scorsa, io sono il re della verità, si vede come Gesù è il re della verità. È il re della verità che testimonia quell'amore così forte che è capace di dar la vita per i nemici. Questa è la verità di Dio ed è la verità dell'uomo figlio di Dio. E Gesù allora diventa re, sovrano, proprio nell'amore per tutti, cominciando dai nemici. E così Gesù rivela la gloria, cioè chi è Dio. Non è come pensiamo noi che ci identifichiamo con i nostri capi, che la persona gloriosa è chi ha potere. No, il suo potere è quello di lavare i piedi, di dar la vita e di amare così. E questa gloria noi lo vediamo ancora sempre in tutti i cirenei della storia, in tutti i crocifissi. L'ha detto Gesù stesso, no? Ero affamato, assetato, forestiero, immigrato, nudo, carcerato, ammalato. Quando mai ti abbiamo visto? Ogni volta che l'avete fatto uno di questi ultimi, l'avete fatto a me. E proprio in quel brano Gesù si chiama il Re e il Signore. Proprio il Re e il Signore è presente ancora oggi nell'affamato, nell'assetato, nell'immigrato, nel carcerato, nello spogliato, nell'ammalato. È lì ancora con la sua gloria che porta su di sé il male della storia. Ed è quel male che ci salva in due sensi. Prima di tutto noi lo facciamo e qualcuno lo porta, senza poterlo fare perché non è in grado, non perché sia bravo. E secondo, ci salva perché? Perché il mio atteggiamento verso quello lì salva me. Ogni volta che l'hai fatto a questi, l'hai fatto a me. Vieni benedetto nel regno, perché amando lui come fratello io divento figlio. Quindi ancora il giudizio del re è presente nella storia in tutte queste persone. Come vedete è un testo molto, molto profondo, che parla dell'innocenza e del problema perché l'innocente viene ucciso e l'ingiusto viene salvato. Appunto, grazie a Dio. Così siamo tutti salvati. Però è un mistero da capire fino in fondo. E allora, e lo vedremo la volta prossima quando ci sarà l'incoronazione del re, dove si scoprono meglio le carte. Ma questo brano nella sua semplicità vuol dirci, credo, parecchie cose sulla nostra esistenza. Possiamo chiudere qui?
Qualche testo. Beh, oltre al Salmo che abbiamo pregato all'inizio, il Salmo 73, altri brani che sono stati citati esplicitamente o implicitamente. Esodo, il capitolo 12, 1-14, l'uscita dall'Egitto e la Pasqua, il dono della liberazione. Poi dal libro di Isaia, è un cantico del servo, 52-13 fino a 53-12, è richiamato quello che qui si dice, applicato a Gesù Cristo, in Prima Pietro 2:19-25. Poi dal Vangelo di Marco, capitolo 15, il versetto 21, se alluso a il Cireneo, colui che porta la croce per un altro. E poi, pure citato, Matteo, capitolo 25, 31-46. Se avete fatto o non avete fatto questo a uno dei più piccoli l'avete fatto o non fatto a me. Ecco, qui ci fermiamo.
Mi chiedevo stasera, sentendo di parlare, se in che rapporto tra di loro il potere e la libertà.
Scusa, non ho sentito bene perché...
Mi chiedevo, sentendoti parlare stasera, in che rapporto stiano fra di loro il potere e la libertà, non siano esattamente l'uno l'opposto dell'altra. E in particolare mi chiedevo se esiste una forma di potere ammessa, voglio dire, e può essere che l'unica forma di potere ammessa sia la responsabilità.
Ecco, queste sono domande complesse, forse... E si può chiarire qualcosa certamente, e poi rimane ancora la complessità, che per sé potere vorrebbe dire possibilità e quindi libertà. Dopo, e come ogni possibilità, può essere usata bene o male. Quindi il fatto che ci sia la possibilità e il potere non vuol dire che sia bene. Mentre noi identifichiamo il potere col bene, no, non è detto. Dipende da come lo usi. Se lo usi a servizio della vita dell'uomo per amare è bene, se lo usi per dominare e opprimere è male. No. Questo circa il potere. Circa la libertà ci sono vari concetti di libertà. C'era la libertà, per esempio, dei libertini già ai tempi antichi, che la libertà è fare quel che mi pare e piace. A questo dicevano gli stoici, questa è schiavitù, non libertà. E la libertà è fare quel che devo, dicevano gli stoici. E il cristianesimo invece dicono la libertà è un'altra cosa ancora. La libertà è la capacità di amare e di servirci gli uni gli altri, che è un'altra cosa ancora. È concepita nella relazione alla vita e al servizio. Quindi, come vedete, questi termini sono sempre molto equivoci, dipende da cosa si intende. E certamente il modo corrente di intendere il potere è il dominio sull'altro. Il modo di intendere la libertà è che faccia quel che mi pare e piace. Però dobbiamo sapere che c'è un potere molto più profondo, che è quello della verità e della vita. Che c'è una libertà profonda e vera, che è esattamente il contrario di quel che si ritiene per libertà, fare quel che mi pare e piace, spadroneggiare sugli altri. No, la libertà di servire per amore, questa è la libertà. E quindi è piuttosto allora giusto il termine di responsabilità. Cioè, difatti, anche nella Bibbia, subito la domanda sul potere, e Caino è il fondatore del potere, fa fuori il fratello, fonda le città e la cultura. Ecco, e gli domanda, dov'è tuo fratello? E gli risponde, sono forse responsabile di mio fratello? Sì. Se non ti ritieni responsabile del fratello, l'hai ucciso, quindi sei responsabile di averlo ucciso, sei un irresponsabile. Come vedete, questi concetti profondi, così anche il termine di legalità, è chiaro che ci vuole una legalità, ma quale legge? Ci possono essere delle leggi giuste e delle leggi ingiuste. Quali sono le leggi giuste e ingiuste? Quelle ingiuste sono quelle che si fanno a vantaggio di pochi e a svantaggio di tutti. Quelle giuste sono quelle al massimo vantaggio possibile di tutti. Chiaro? Bene comune, ma questa è dottrina tradizionalissima da 2000 anni nella Chiesa e 2000 anni ancora prima nell'ebraismo, se volete. Anzi, è chiamata giustizia questa, il resto è chiamata ingiustizia. Però, come vedete, sono termini sempre attuali perché si articolano in modo sempre diverso, ma però il prodotto non cambia. E la nostra vita si gioca ancora su questi termini, di come usiamo le nostre possibilità, di che concetto abbiamo di libertà e di che responsabilità abbiamo verso gli altri, di che concetto abbiamo di giustizia, sono ancora i termini fondamentali del convivere umano. E sono quelli sui quali appunto si può barare all'infinito e dove è facile intendere esattamente il contrario dicendo le stesse parole.
Lei ha parlato di verità, e la verità non è una cosa che ci viene servita su un piatto d'argento, è una cosa che dobbiamo ricercare ed è frutto di lavoro e di ricerca, mentre dall'altra parte c'è una voglia di avere ragione, c'è la verità e la voglia di avere ragione, mi sembra di capire questo. Poi c'è Ponzio Pilato che non si assume il compito della sua responsabilità. E c'è invece il Signore che è testimone fino in fondo della verità. In pratica l'uomo alla fine, se non è nella verità, si fagocita tra di loro, diventa fagocitante, no? Si mangiano tra di loro. Questo mi sembra di aver capito questa sera.
Proprio così è. Difatti, cos'è la verità? Rimane una domanda sospesa. E stranamente la verità non è mai qualcosa di astratto. Se vuoi capire la verità devi guardare l'innocente, devi guardare chi soffre. Allora capisci la verità di ciò che fai. Così come dicevamo la volta scorsa, se vuoi capire cos'è la libertà, pensa a quelli che sono oppressi. Quelli sì che desiderano la libertà e sanno che cos'è, non ce l'hanno. Se vuoi sapere cos'è la giustizia, pensa a chi subisce ingiustizia. Quelli sanno cos'è la giustizia, non chi sfugge alla giustizia. Quelli che vogliono giustizia, perché non ce l'hanno e sono sotto l'ingiustizia. Così per capire la verità guarda le vittime della menzogna, ecco, quelli sì. Cioè gli innocenti in fondo. Vedremo la volta prossima in modo più svelato la verità del re, della storia, ecco. Comunque circa la verità sul piatto d'argento, avevo un po' una battuta, che invece è proprio su un piatto d'argento la verità. La testa del Battista l'hanno servita alla fine del pasto di Erode su un piatto d'argento. E quella testa lì. Di uno che a sue spese dice la verità. E l'ultima portata del piatto dei potenti è questo vassoio d'argento portato una bella ragazza con su questa testa.
Io stasera non ho capito molte cose, fra le quali. Ma allora, la verità e chi vuole sfuggire e combattere la logica della violenza è destinato a soccombere, nel senso che finché ci sarà qualcuno che usa la violenza farà soccombere chi non vuole usarla. Quindi io, se voglio combatterla, non voglio entrare nella sua logica, cerco di non essere violento, però questo sostanzialmente mi... Poi la violenza mi tira fuori, e quindi io che di mio mi piacerebbe sognare e comunque operare per veder affermarsi la fraternità, insomma, la verità, insomma, mi devo accontentare di, cioè, non vederla mai affermata, perché finché ci sarà un violento io...
Ci sarebbe una soluzione, far fuori tutti i violenti, resterei solo io, ma non sarebbe una gran messa,
un problema.
Resterebbe il più violento di tutti. Quindi è proprio quella l'unica via, cioè testimoniare la verità, disposti a dare la vita, perché la vita va data comunque, la perdi, o la perdi dietro la fanda delle cose stupide e ingiuste, o la perdi per una cosa giusta e vale la vita. Per sé sì. Noi sacrifichiamo tutti la vita a qualcosa. al denaro, al successo, al potere, al prestigio, e sappiamo che la perdiamo comunque, tanto vale darla per qualcosa di valido, per qualcosa che vale la vita, ed è già vita eterna saper dar la vita per amore. La vita è vita perché è ricevuta e data come il Signore della vita, se no è morta quella vita, e viviamo mediamente una vita morta. Già la vita è limitata, però possiamo vivere una vita morta subito nella violenza, o già una vita viva che sa testimoniare la verità e l'amore più forte della violenza, che non cede neanche davanti alla violenza e non si piega e non la usa, altrimenti va dall'altra parte. E quando è che trionferà questa? Dopo 2000 anni, ecco, lo dicevamo già, chi ha vinto, Pilato o Gesù? C'è la violenza al fiato corto, è già morta in partenza, e genera morte ed è già morta, non è vita, e rende il mondo sempre più brutto. È molto bello, mi era capitato sott'occhio, è un'enciclica di Paolo VI sull'Evangelii Nuntiandi, al numero 37, che trattava di questi temi, molto lucido proprio, che la violenza genera altra violenza e morte, ma da tutte le parti, non è che... Quindi non è la via alla soluzione di nessun problema. È stata probabilmente anticamente una certa via di soluzione, perché... perché c'era una violenza limitata che poteva distruggere chi si ribellava, ma senza distruggere il mondo. Oggi abbiamo una potenza tale che possiamo distruggere subito tutto, e lo può fare anche un pazzo qualunque, e quindi vuol dire che non è la via della violenza che risolve il problema, ma è una coscienza dei valori della libertà, della giustizia, della fraternità realmente vissuti tra tutti i popoli, che possono risolvere i nostri problemi. Quindi si tratta di vedere qual è la via anche più efficace politicamente, e certamente non è la violenza, è la più stupida in assoluto, politicamente dico, oltre che economicamente adesso. E quando anche fosse vantaggiosa, non ci starei, perché non è che cerco il vantaggio, cerco ciò che è vero, e questo è il vantaggio per tutti a lungo termine.
In questo periodo un po' di situazioni storiche abbastanza allucinanti, direi, mi viene in mente un po' il tema del resto, il resto di Israele, e lo collego appunto, non so quanto arbitrariamente, al tema dell'innocente, tanto volevo chiedere se il collegamento è arbitrario o no. Cioè mi chiedo, dal momento che siamo tutti colpevoli, siamo tutti non innocenti, qual è la carta d'identità, il pass per entrare nel gruppo privilegiato del resto di Israele? Qual sì. è la sua identità?
Beh, adesso io non devo rilasciare la carta a nessuno, ma io ci entro attraverso Barabba. So una cosa, che Cristo è morto per me, perché anch'io riscontro in me la stessa violenza di Barabba. C'è una persona come tutte, che cercava di essere in un certo modo, non ci è riuscito e fallito, ma presto o tardi falliamo tutti. C'è uno che instaura il regime di violenza e di potere anche per motivi giusti, per liberarsi dai romani, ma in fondo facendo lo stesso gioco. Ecco, e l'innocente è morto per Barabba, cioè è morto per me. Allora come entro nel resto? Entro come l'ingiusto, come colui che è il bandito che fa il male, che si sa graziato dall'innocente che è morto al posto suo. E allora comincio a amare questo innocente, questo giusto, e a cambiare mentalità, e a vedere il suo volto in tutti gli innocenti, in tutti i poveri, e nasce un nuovo modo di concepire la vita e la gloria, fondo, quando diciamo che siamo battezzati, cosa vuol dire? Che abbiamo ottenuto la grazia pasquale, questa. E rischiano di essere parole vuote, invece vuol dire che Cristo è morto per me.
Volevo chiedere quando il sottrarsi alle regole del gioco e quindi il subire la violenza di chi la violenza detiene è libera dal gusto del martirio fino a se stesso per sentirsi forse più bravo ed è invece la vera sofferenza del giusto.
E la differenza è che non è che uno si sente bravo a fare quelle cose, gli capitano e non le vuole. Per esempio Gesù nell'orto assolutamente non voleva, era angosciato e terrorizzato e non voleva. E poi dice, vabbè, se non è possibile si è fatta la tua volontà, se non è possibile diversamente. Quindi non è uno che vuole il martirio. Chi vuole il martirio è un suicida. O peggio, chi uccide gli altri. È uno che invece testimonia la verità, che è poi l'amore degli altri, ed è disposto a viverla fino in fondo perché percepisce che questa è la sua vita. E poi ritengo che al punto così del martirio nessuno si pone il problema di essere bravo, ha solo paura o ha la grazia di dar la vita.
Nei misteri di Fatima si parla di questo momento storico?
Io i misteri li ignoro tutti. Ma questo momento storico lo vedo, per quel che vedo, e come vediamo tutti, no? Che cioè, e credo che quando parliamo del cristianesimo, dell'ebraismo, che ritengono che la rivelazione è storica, la storia dell'esodo, la storia del passaggio nel deserto, la terra promessa, l'esilio, la storia di Gesù. Ecco, così si può dire anche il contrario, che la stessa storia è una rivelazione progressiva di Dio. Cioè certe cose si capiscono molto lentamente. E certamente anche stando al Nuovo Testamento si intuisce che il conflitto, ecco, tra il bene e il male per sé aumenta, come aumenta anche in noi, in fondo, se aumenta la coscienza in noi, aumenta il conflitto tra il bene e il male, se siamo incoscienti andiamo lisci su tutto, se invece cominciamo ad avere coscienza allora c'è una conflittualità molto maggiore, molti più dubbi e molte più lotte, e anche nella storia questo emerge. E questo conflitto è sempre più per sé evidente, è sempre più sfuggente anche contemporaneamente. Quindi ci vuole molta lucidità, ecco, e anche molta semplicità.
Io mi chiedevo se la nostra società di oggi, molto ricca, molto benestante, parlo della società occidentale naturalmente, nel suo gusto per la pace non cade un po' nel buonismo, no? Cioè un modo più che l'amore del prossimo di preservare la propria comodità. Dico questo perché il discorso che hai fatto prima sulla violenza che è dannosa, inutile, sono d'accordo fino a un certo punto, ma purtroppo in certi casi si è avverato che l'unico modo di aiutare gli oppressi era di intervenire con la forza. E questo effettivamente come si riconcilia con il messaggio cristiano che è quello del martirio, ecco, passivo?
come si può essere così senza cadere un po' nel fatalismo?
Io credo però che in questi discorsi così che si vanno facendo attualmente si sta barando fortemente, perché è un conto se c'è in atto un conflitto, che due si stanno ammazzando, intervengo come forza di pace disarmandoli. Un conto invece in una situazione di ingiustizia dove ho messo su io quelle persone, dove voglio il controllo dei pretori, dove voglio il controllo economico, dove voglio mantenere le mie truppe, dove voglio mantenere il dominio mondiale, prendo il pretesto, no, guarda che c'è sotto tutto un'ingiustizia storica a monte, è tutta una storia che tu crei guai peggiori con la violenza, quindi non credo che è buonissimo questo, è solo saggezza, credo.
D'accordo, ok, ma io non mi riferivo particolarmente, parlavo di oggi così, ma mi sembra che dalla gente c'è anche un po' il gusto della comunità personale. Insomma, per fermare i nazisti abbiamo dovuto lasciare, no?
Però ecco, anche lì per esempio, si potevano fermare anche prima se ci fossero state persone intelligenti che sapevano contestare quelle leggi e dovevano farlo, in coscienza. Così anche oggi, se ci sono persone intelligenti che contestano lo strapotere oggi dell'economia che domina il mondo e che è la nuova forma di nazismo. Cioè che ai nostri interessi tutto il mondo deve piegarsi e devono morire tutto il resto del mondo perché noi abbiamo un interesse economico, ma mi sembra giusto. Cioè, ormai il nazismo e il razzismo è più sull'interesse economico di una classe elitaria, al quale si sacrifica il mondo intero. Era quello che era già previsto negli anni 30, il cosiddetto tecnofascismo, dove però la sorgente della tecnica è sempre il potere economico, in fondo, che la sviluppa e che si autogoverna da solo e si immola tutta l'umanità a questo progresso, in fondo, dei pochi detentori di questo potere. No, non è giusto. E credo che lo scontro è su questo livello oggi, non è più su ingiustizie, ideologie di quel tipo. E ci sono anche molte di quelle, genocidi, per esempio. Ma se ne fa merce di scambio per fare queste guerre dei genocidi. Ne succedono in tutto il mondo e si tace e si tira fuori all'altro per dire stai buono, tu fai quello, io faccio questo. Cioè, quindi dovremmo avere davvero forse oggi un risveglio di coscienza più forte su ciò che avviene. Sempre a livello globale oggi, perché davvero il gioco è a scacchiere e non è più oggi una guerra ideologica come erano tutte le guerre dei secoli, degli ultimi due secoli quasi, prima patriottiche e poi ideologiche il secolo scorso. Adesso è quasi più semplicemente di dominio e di potere, come per sé è sempre stato alla fine, però oggi è più smascherato e quindi anche più difficilmente riconoscibile perché non è dichiarato. Credo che il Papa in questo davvero è una voce profetica. E questo certamente non giustifica il male che si fa e poi capisco quanto è importante creare condizioni perché non avvengano queste cose, ma in genere si creano apposta condizioni perché ci siano disordini e situazioni così, così puoi intervenire e tenere sempre il controllo. Che se in un posto c'è pace e giustizia, tu non ci metti più il becco, perché stanno bene senza di te. Se invece riesci a tenere un po' di disordine e di ingiustizia, ce lo metti sempre e quindi è sempre il potere. E sono cose grosse. Cioè, scusate se entriamo in questi argomenti che possono sembrare così... però sono molto importanti perché è proprio in questa conoscenza del mondo in cui viviamo che scopriamo ancora che c'è questo processo di verità o di menzogna, ecco, che ci interpella e che c'è ancora questo Cristo e poveri Cristi che ci salvano, ecco, e che ci chiamano da che parte stiamo. Thank you. E poi c'è, scusate, intanto che arrivi lì una cosa, no? E alla fine anche Barabba è innocente, nel senso che non può più nuocere perché è in prigione. Cioè anche il bandito, il brigante diventa innocente alla fine quando muore. Anche il più potente diventa innocente, non può più nuocere. La differenza tra Gesù e il bandito, che alla fine è innocente, tutti saremo innocenti, è che lui non vuol nuocere, né in vita né in morte. E però si mette con noi e dà la vita per Barabba, e questo è qualcosa che fa pensare molto.
Io volevo dire questo: allora all'origine di tutti i conflitti c'è sempre una mancanza di amore, di libertà, di fraternità, di giustizia. E sembra un concetto molto semplice, ma è difficile da realizzare, perché fa paura soffrire, fa paura rinunciare, fa paura pagare con la propria pelle tante cose, no, per gli altri. È questo che frena, perché siamo uomini, siamo gente umana, no? Il cristiano è un uomo che deve passare proprio attraverso la passione e la sofferenza di Cristo per poter capire qualcosa.
A me è capitato in questi ultimi 20 anni di trovarmi in situazioni in Uganda con Amin, nel Mozambico quando c'erano i massacri, in molte altre parti così, e quel che mi colpiva era che se ammazzava me bianco avevano ragione, erano loro massacrati da noi, che pagano per noi, sono loro i poveri cristi e noi neanche ci accorgiamo che la Costa d'Avorio sia il nostro cacao, che compriamo al prezzo che vogliamo noi e poi compriamo tutto da noi al prezzo che gli stabiliamo noi. Sono cose abominevoli. E così muoiono di fame perché mica puoi mangiare cacao mattina, mezzogiorno e sera per 50 anni. Cioè, l'unica nazione dove non si potrebbe morire di fame, muoiono tutti di fame. Ma guardate, questo qui è il prodotto della nostra civiltà in Africa. Per esempio, questo mi interpella assai, dico o siamo imbecilli o dobbiamo aprire gli occhi, ma sono cose che ci sfuggono perché fino a quando non ti trovi dentro non le vedi, possiamo vedere gli affari, e rinnovare il nostro arsenale di armi, la guerra è un vantaggio per molti effettivamente, ecco. Ma non si guarda invece il problema che diceva proprio subito dopo, nell'analisi anche del terrorismo che ha fatto la Chiesa ed è molto accurata, proprio all'origine del terrorismo c'è l'ingiustizia. Non si risolve col terrorismo, ma il terrorismo è il prodotto dell'ingiustizia, quindi vuoi risolvere il terrorismo, non far maggiore ingiustizia. Risolvi l'ingiustizia che fai tu, vedrai che non c'è il terrorismo. Il terrorismo è una risposta come il povero Barabba rispetto a Pilato. Voleva far fuori Pilato, cosa vuoi far fuori Pilato? Finisci in prigione tu. Però fai lo stesso gioco e giustifichi il potere di Pilato con questo. E allora proprio siamo in un gioco che bisognerebbe aprire un po' gli occhi e... Io volevo chiudere perché sennò si entra in argomenti dove ognuno pensi quel che crede, però rifletta a quel che pensa e a quel che crede, se è vero o no.
Volevo poi prendere parte a Lagoni che si sta creando, però effettivamente adesso, spesso non bisogna nemmeno, credo, autoflagellarsi troppo, perché tra la ragione e chi ha ragione e chi ha torto, purtroppo molto spesso ci sono anche in quei paesi delle persone che poi abbiamo visto sono i primi a operare male, quindi poi le ingiustizie si creano anche a causa della disinformazione e spesso anche della non cultura di determinate persone che vanno al potere. Ora, dire che in Iraq queste persone siano proprio buonissime, credo potrebbe anche essere forse leggermente falso. Abbiamo notizia dei curdi e di altre persone che, poverette, non credo che se la cavino proprio benissimo tutti i giorni. Con questo non si vuole assolutamente dare ragione o torto agli uni o agli altri. Io credo che forse è più facile vedere a posteriori quello che è successo da noi, come giustamente hai detto, quando magari c'erano delle leggi razziali e quindi magari determinate cose potevano essere fermate prima. E quindi mi è piaciuta molto la tua sollecitazione quando hai detto l'obbedienza e il prendere posizione. Col non prendere posizione è prendere posizione. Quindi il non prendere posizione dei cristiani del 38 e del 39, cos'era? Dove erano i cristiani?
E poi dico un'altra cosa, perché tante cose magari non si considerano. Per esempio, prima che mettessimo il becco noi con la nostra colonia, dividere i territori come volevamo noi, in modo impossibile, c'era sufficiente pace tra quella gente. Poi li abbiamo divisi in modo tale che si sterminassero, così abbiamo il dominio su di loro e sui loro beni. Questo è il risultato. L'abbiamo fatto sapendolo, eravamo intelligenti. L'abbiamo fatto non sapendolo, siamo degli imbecilli che hanno distrutto popoli interi. Bisogna prendere coscienza di questo. E secondo me un politico certe cose le calcola, anche perché non è l'imbecille più assoluto.
Sì, però adesso qui si va in un terreno, tutto sommato abbiamo anche degli altri esempi, abbiamo degli esempi di paesi estremamente poveri come l'Irlanda, dove però effettivamente poi le persone si sono anche riconvertite alla logica e quindi poi sono emerse dei paesi con un'economia più sana.
Però direi, non dobbiamo guardare a noi se vogliamo capire ciò che è giusto, dobbiamo guardare a quell'80-90% che non riesce a raggiungere la soglia della possibilità di vivere.
Sana.
Però direi, non dobbiamo guardare a noi se vogliamo capire ciò che è giusto, dobbiamo guardare a quell'80-90% che non riesce a raggiungere la soglia della possibilità di vivere. E allora dobbiamo cambiare il concetto di giustizia. La giustizia è, se siamo fratelli, che spetta a loro quanto a noi. O almeno che li lasciamo in pace e non li impoveriamo, perché stava molto bene senza di noi, meglio certamente di quando siamo arrivati noi, quando andavamo a fare il bello sport di andare a sparare e a cacciare e bruciare i villaggi, questi gli italiani che erano i più umani in Etiopia.
Non sempre.
Abbastanza, ci sono buone documentazioni, ed erano i più umani, pensa agli altri. No, davvero, è indescrivibile se uno conosce un po' la storia di ciò che c'è stato, di cosa siamo capaci di fare ancora adesso.
Voglio dire, Stalin ha fatto fuori, credo, 20 milioni di persone.
Sì, ma quello ha fatto fuori dei suoi, più o meno. Questo va anche bene, facciamo fuori anche i nostri. Ma adesso, se non facciamo fuori i nostri, tuttavia c'è ormai gran parte dell'umanità, e facciamo tutti parte ormai di un unico sistema, dove dobbiamo proprio leggere le cose in un livello proprio di sistema globale e vedere la dignità dell'ultimo di questo sistema per misurare la nostra giustizia. Credo che hai fatto uno di questi, l'hai fatto a me. Quindi il metro della nostra giustizia è proprio il povero, è quello che scartiamo e che facilmente eliminiamo, cioè facciamo ingiustizia, ecco. E su questo è davvero il mondo cristiano, dato che fa parte del mondo del benessere, dovrebbe aprire di più gli occhi. E con ciò vedremo poi il re incoronato la prossima volta, quindi.